il rapporto a alcuni particolari e concreti modi di atteggiarsi della realtà sociale. Come direi la valutazione di un principio valida per una situazione della vita sociale. Ma vi possono essere delle circostanze particolari, dei casi specifici di questa realtà, che devono essere tenuti in conto e per il loro presentarsi tramutano la valutazione giuridica negativa in una valutazione giuridica positiva e quindi escludono il carattere di reato che sulla base di principi generali dovrebbe essere attribuito ad un certo fatto, al quale pertanto deve essere riconosciuto un carattere di liceità. Quindi abbiamo fatto riferimento a situazioni diverse che abbiamo esaminato sotto il profilo dell'esercizio del diritto, dell'adempimento del potere giuridico, dell'uso legittimo delle armi e infine particolari caratteristiche nel caso del consenso della vendita di in tutti questi casi siamo in presenza di un bene giuridico che appare dentro di tutela, ma in realtà si presenta una situazione per la quale quel bene non giustifica più la tutela giuridica che invece è riservata ad un bene diverso e di importanza maggiore per l'ordinamento giuridico. Quindi l'intimità della vita è certo tutelata giuridicamente, ma non a prezzo di rendere impossibile quella attività informativa, quella raccolta e comunicazione di notizie che invece propria di una società aperta come la nostra. Così alcuni beni subiscono delle limitazioni, cessano di essere oggetto di tutela in vista di quell'interesse maggiore che l'interesse alla libera espressione del pensiero. I casi che dobbiamo oggi brevemente considerare sono veramente tipici per quanto riguarda la diversità che si riscontra nella situazione quando vi sia un elemento aggiuntivo, qualificante, che modifica profondamente la situazione di fatto e induce a dare del fatto una diversa ed opposta valutazione giuridica. Di che si tratta? non c'è dubbio che il bene della integrità della vita della persona è un bene di importanza capitale, come tale tutelato dall'ordinamento giuridico. Ma possiamo perciò dire che in assoluto, incondizionatamente, il bene della vita e della integrità della vita prevale su qualsiasi altro bene. Ecco. Siamo chiamati a valutare delle situazioni nelle quali questa difesa del bene, della vita e della integrità non è incondizionata, ma condizionata, ma subordinata ad altre valutazioni che inducono a dare della situazione un diverso giudizio. E quindi viene avanti una circostanza di importanza radicale che costituisce un limite al diritto alla integrità della propria vita, della propria salute, una circostanza legata al rapporto che si stabilisce tra due soggetti nell'ambito di una irregolarità di carattere giuridico, cioè ferma restando questa fondamentale integrità del bene della vita come dato giuridico importante, la situazione cambia quando tra i due soggetti che vengono in considerazione, colui che colpisce il bene altrui della vita e della integrità e il soggetto che viene colpito, non c'è un rapporto di normalità, ma vi è un rapporto giuridicamente irregolare. Quando cioè il soggetto che subisce il danno alla propria vita e l'integrità non è un indifferente, non è un innocente, ma è colui che ha preso l'iniziativa di colpire l'altro soggetto, colui che è partito all'attacco dell'altro soggetto con una aggressione, cioè con uno sforzo diretto a minare un bene giuridico, un diritto o un interesse protetto dell'altro soggetto. Questa circostanza della iniziativa aggressiva assunta da un determinato soggetto modifica completamente la situazione sul piano di fatto, sul piano sociale e sul piano giuridico. Quindi la tutela del bene della vita è una tutela non assoluta ma limitata e condizionata. Limitata e condizionata, nel senso che essa vale, questa ragione di integrità, in condizioni normali, giuridicamente regolari di rapporti sociali, non vale più nel caso in cui qualcuno abbia rotto il patto di ordinata e rispettosa convivenza tra i soggetti. Di fronte a colui che mi aggredisce, nella misura nella quale io non possa fare ricorso tempestivamente ad un'autorità pubblica che mi difenda, e quindi ovviamente solo nel caso in cui la difesa non può venirmi da ordini imparziali dello Stato, io sono nella possibilità giuridica di difendere. Io sono autorizzato a proteggere da me il bene che viene messo in discussione e proteggere il proprio bene, il proprio diritto, il proprio interesse giuridico, può voler dire una attività di ritorsione, di reazione che si concreta in un attacco ad un altro soggetto, alla difesa del mio bene che è stato indisturbato fin quando l'altro soggetto non ha preso l'iniziativa di aggredirmi, io trovo beni inerenti alla vita, alla salute dell'altro soggetto che sono costretto a colpire per la necessità della quale io mi trovo di difendere, così come farebbe il pubblico potere che dovrebbe evidentemente contrattaccare l'aggressore per salvare i beni giuridici in questione. Se possibile, questa operazione di difesa è certamente compito dell'autorità pubblica e certamente è compito dell'autorità pubblica il reagire quando l'offesa del mio bene è stata consumata e quindi quando la mia reazione non riuscirebbe più ad impedire che il mio bene sia sacrificato, ma si concreterebbe in quella reazione che, come sapete, è tipico potere dell'ordinamento giuridico: reagire all'illecito già verificatosi non può che essere un fatto del potere sociale. Reagire all'offesa che si sta compiendo e che rischia di consumarsi, se altri non può intervenire per me, è compito mio sulla base di un diritto, vorrei dire, naturale, di un principio da cui giustizia non può essere contestata, e cioè che quello che è normale, quello che è il giuridico, cioè il mio patrimonio, non può che avere titolo a rimanere intero, anche a costo di mettere in discussione la integrità di altri beni, se ciò sia necessario per difendere il mio patrimonio giuridico. Questa presenza del soggetto che si difende sulla scena della realtà sociale è stata da qualcuno considerata come esercizio di una delega implicita che i pubblici poteri, necessariamente carenti perché non possono essere presenti in ogni momento della vita sociale, farebbero al soggetto singolo, autorizzandolo ad esercitare per parte sua quella reazione che, ove fosse presente, dovrebbe esercitare appunto il potere pubblico. E quindi la legittima difesa, più che essere l'espressione di un diritto della persona, sarebbe l'esercizio funzione che è normalmente esercitata, è istituzionalmente esercitata da organi del potere pubblico e può essere in via eccezionale esercitata dal soggetto quando si trovi da solo, senza il possibile aiuto della forza pubblica, ad affrontare una situazione nella quale si sarebbe sommovente se non ricorresse alle sue risorse personali, alla sua capacità di vita. Questa indicazione può essere utile per chiarire che non si tratta di una reazione illecita il cui verificarsi è oggetto di una sorta di indulgenza, di un perdono dell'ordinamento giuridico, di una rinuncia a perseguire penalmente, di un'attività lecita, in certo senso doverosa, che sarebbe propria del potere sociale se non dovesse assumersene l'onere in condizioni di necessità di soggetto. Ma in realtà si tratta del modo, di uno dei modi di esercitare un diritto. Vorrei sottolineare questo, questa dottrina di una pubblica funzione delegata può essere suggestiva, comunque suggerisce di dare all'attività di difesa un carattere lecito, ma in effetti è implicito in ogni diritto che esso debba farsi valere. Abbiamo fin dal primo momento del nostro corso detto che il diritto ha la necessità di tradursi in una realtà sociale, non può limitarsi ad essere un'affermazione di principio, deve conformare di sé la realtà sociale. Quindi il diritto, per una intrinseca ragione di giustizia, deve lottare per la sua prevalenza nei confronti del torto, nei confronti di quello che è illecito. E quindi nell'area del diritto c'è ovviamente, oltre che il potere nucleo di esercitare il diritto, di goderne il contenuto protetto dal diritto, c'è anche il diritto di proteggere da sé quello che il diritto protegge, quando non siano presenti e operanti organi i quali possano realizzare questa protezione sulla base di oggettività, qual è quella che caratterizza l'esercizio dei pubblici poteri. Quindi dire diritto vale quanto dire difesa, necessaria difesa del diritto. Quindi possiamo dire che c'è un diritto originario, un diritto naturale in forza del quale si è chiamati a vincere la resistenza, a respingere l'attacco che viene da altri al movimento del mio diritto. Ora questo non vuol dire che il bene della vita, della salute, messi in forza dalla uccisione o dalla lesione che produce il soggetto che si difende, siano irrilevanti. No, questi beni in linea di principio sono, come sapete, rilevanti e protetti nell'ordinamento giuridico. Ma in questa situazione, quando questi beni siano in insanabile conflitto con altri beni soltanto quello della vita, ma anche i diritti giuridici, perché diritto di chiesa è di carattere generale. Quando vi sia questo conflitto tra diritti, a chi volete che dia la prevalenza, il diritto della sua valutazione concreta della situazione? La prevalenza del diritto logicamente la accorda al soggetto innocente, al soggetto che non è responsabile dell'aggressione. E quindi in posizione subordinata, non per ragioni di principio, ma per ragioni concrete, inerenti alla situazione, si trova il soggetto che non è innocente. Il soggetto che ha perduto rotto l'ordine giuridico portando il suo attacco contro un altro soggetto e che pertanto non può dolersi di ricevere in contraccambio una reazione alla quale egli non può legittimamente opporsi, perché rappresenta appunto l'esercizio del diritto proprio dell'altro soggetto. Quindi c'è, come abbiamo detto, un bilanciamento degli interessi, per cui diventa in concreto più importante l'interesse, anche non inerente alla vita del soggetto aggredito, che non sia il bene della vita o della integrità del soggetto aggressivo. Questo è lo schema generale della legittima difesa, nucleo originario delle cause di giustificazione del reato, delle cause di presunzione dell'altro giudice. Una situazione analoga, dico analoga ma diversa, si verifica nello stato di necessità. Anche qui abbiamo di fronte due veri in contestazione, due veri per i quali si riscontra la dolorosa necessità di sacrificarne uno, perché la situazione comporta proprio la situazione di necessità nella quale si ritrova, comporta che uno solo di questi beni possa sopravvivere, possa prevalere, l'altro debba soccorrere. Ora, quale deve prevalere? Nella situazione di legittima difesa abbiamo detto che è intuitivo e risponde alla logica comune, al nostro sentimento sociale, che prevalga l'interesse dell'aggredito sull'interesse dell'aggressore, su colui che ha dato inizio a questa catena di atti socialmente accettati. Nello stato di necessità, la necessità appunto porta a sacrificare uno dei beni, uno degli interessi, ma la scelta qui non è tanto facile, non è tanto chiara come nella situazione di legittima difesa. Nella legittima difesa è evidente che prevale l'aggredito sull'aggressore, ma nello stato di necessità uno deve soccorrere, ma non ha con sé quella caratteristica di essere il soggetto aggredito, che perciò non merita la protezione e il rispetto dell'ordinamento giuridico. È una situazione di necessità, cioè vi sono dei momenti nei quali purtroppo non è possibile difendere insieme tutti i beni giuridici, qualcuno di essi nella situazione data deve soccombere, e in questi casi la scelta è lasciata non sulla base di una preferenza reale accordata ad un bene di fronte all'altro, ma sulla base di un di un'accettazione, di una tolleranza per la situazione di necessità, la prevalenza è data al bene che il soggetto con la propria iniziativa necessitata prescende. Se quindi devo uscire da un locale pubblico che è stato avvolto dalle fiamme, si verifica uno scontro tra parecchi soggetti, tutti egualmente innocenti e quindi tutti sullo stesso piano, nell'intento di salvaguardarsi, e quindi l'uno colpisce l'altro, lo mette fuori gioco per correre prima verso la salvezza. Quando nel caso di un naufragio vi è la menomazione dell'interesse di un soggetto che viene rincacciato da una scialuppa per far posto ad un altro più forte, più prepotente, non è che veramente l'ordinamento giuridico possa scegliere come fa per il caso della legittima difesa. Lì è comprensibile che si dica soccomba il bene del soggetto che ha aggredito, ma in questo caso come fa l'ordinamento giuridico a dire soccomba il bene del più debole nei confronti del bene del più prepotente, del più pronto, del più egoista, diciamo? Sono situazioni quindi che hanno delle analogie, ma hanno anche profonde diversità, hanno delle analogie, perché anche qui c'è un conflitto di interessi che deve essere risolto in qualche modo. Ma mentre nella legittima difesa prevale un interesse giusto, qui prevale per una sorta di tolleranza dell'ordinamento giuridico l'interesse che è stato più pronto e più capace di difendere. E quindi il giudizio vero che il diritto dà nelle due situazioni è profondamente diverso. La conclusione alla quale si giunge è di sancire la impunità sia nel caso della legittima difesa sia nel caso dello stato di necessità, cioè anche in questa circostanza, quando l'egoismo del soggetto ha trovato una via di scampo a scapito di altri, il diritto non si sente di intervenire, di sanzionare con una pena questa scelta egoistica che può essere giudicata forse in sede morale, ma non in sede giuridica, ma diciamo l'atteggiamento del diritto non può che essere diverso nel profondo, anche se si giunge alla stessa conclusione, non può che essere diverso nei due. Infatti nel caso della legittima difesa si ritiene unanimemente ormai che si tratti di un atto veramente lecito, cioè di un atto che non colpisce un bene giuridico, perché tale non è più il bene dell'aggressore, al quale il diritto ha, per così dire, ritirato la sua protezione. Qualcuno ritiene anche che vi sia come ragione della impunità del soggetto che si difende il turbamento del suo animo di fronte all'attacco ingiusto che gli viene portato. Come qualcuno ritiene che si tratti di una impunità assicurata per una ragione di opportunità politica, ma la maggior parte degli scrittori, respingendo queste tesi limitative, non esita a ritenere che vi sia una vera mancanza di antigiuridicità, che non sia oggetto di protezione c'è richiesta e oggetto di protezione il bene di colui che si mette a turbare indebitamente l'ordine sociale. Ma invece, nello stato di necessità, parlare veramente di una liceità, cioè che è normale per il diritto, che è armonizzabile con il diritto, il fatto di uccidere, offrire altri per assicurarsi la propria salvezza, di colpire persone innocenti solo per affermare il proprio primato della salvezza, ecco, questo è oggetto di molti dubbi. Quindi vi sono e siamo sempre al limite di questa valutazione, vi sono coloro i quali non ritengono affatto oggettivamente giustificato l'attacco al bene giuridico dell'innocente solo perché è reso necessario dalla situazione nella quale ci si trova. E quindi si inclina in questo caso a considerare come si dice il comportamento eroico di chi rinuncia alla propria salvezza per non intaccare la vita altrui, si considera questo comportamento, come si dice, in termini giuridici non esigibili, cioè di un comportamento che resta obiettivamente illecito, che lede un diritto al quale l'ordinamento non ha ritirato la sua protezione, ma resta privo di pena, perché il comportarsi diversamente, il far prevalere il rispetto dei beni altrui a scapito della propria vita, questo è considerato un comportamento eroico, un comportamento di ricca umanità che non è possibile esigere dall'uomo comune. L'uomo comune in circostanze di questo genere si comporta opponendo i beni altrui al bene proprio, non compie un'opera morale, direi non commette un'azione giuridicamente normale, ma non viene chiamato a rispondere con la pena di questo comportamento perché l'individuo rinuncia ad esigere questo rispetto che dovrebbe avvenire in circostanze così difficili e rischiose. Naturalmente i due istituti hanno, con le diversità che li caratterizzano, alcune affinità. Però l'attitudine dell'istituto della legittima difesa è di gran lunga prevalente nei confronti della estensione che assume lo stato di necessità. Nella legittima difesa si protegge, si è abilitati a proteggere ogni diritto, un diritto proprio o un diritto di altri soggetti, perché si può intervenire anche a difesa del patrimonio giuridico altrui. E si può difendere qualsiasi tipo di diritto, non mi sono limitazioni, diritto o interesse protetto, cioè tutto quello che mi è garantito dall'ordine giuridico in mancanza di tempestivo intervento dello Stato, io lo posso difendere da me, non vi è limitazione, quindi non si dice in linea di principio facendo una valutazione di importanza del bene, non si dice non posso ferire per garantire solo un mio interesse economico, no, in linea di principio la difesa è larga, è sempre ammissibile per qualsiasi tipo di diritto proprio o non. naturalmente ci sono delle limitazioni, cioè deve essere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, che cosa significa? Cioè il pericolo deve essere in atto, deve essere imminente, non può essere passato, non è che io possa reagire contro il soggetto che mi ha minacciato in passato e che io incontro. Il pericolo non è più imminente, né deve essere stata consumata, come abbiamo detto, la lesione, non deve essere compiuto l'attacco, perché anche in questo caso non è più possibile difendersi, è possibile reagire, ma questo nelle forme proprie dell'ordinamento giuridico, cioè processualmente, come voi sapete. E vi deve essere una proposta, ecco, un elemento limitativo di grande importanza. Vi deve essere una certa comparabilità, non matematica, non quantitativa, non qualitativa in linea di principio, ma vi deve essere una certa congruità, una certa corrispondenza nell'uso, nella intensità della difesa, tenuto conto dei beni che sono in gioco. Quindi questo è molto importante. In linea di principio non si può dire non posso ferire o uccidere perché il mio bene è troppo piccolo, però in concreto bisogna vedere se tra un interesse economico di scarso rilievo e l'uso di mezzi estremi di difesa vi sia quella proporzionalità, quella adeguatezza che giustamente l'ordinamento richiede per consentire via libera alla difesa dei beni. Per quanto riguarda lo stato di necessità, è l'ambito è più ristretto. Ancora una volta ci si può difendere dallo stato di necessità, non dall'aggressione che non c'è, ma dalla stretta nella quale ci si trova, si può difendere se stessi e si può difendere altri soggetti. Quindi il riferimento agli altri è di obbligo anche in questo caso. Ma non si può colpire impunemente in stato di necessità con l'intento di salvaguardare un qualsiasi diritto, ma solo di salvaguardare il diritto alla vita. Questo è il bene fondamentale da cui salvezza pare che meriti anche giustifichi o renda comprensibili degli attacchi agli altri soggetti. Ma per vita non si intende soltanto la vita fisica, ma si intendono anche altri beni come l'onore, la libertà, cioè qualche cosa di carattere personale che dà un minimo di spazio anche peraltro in condizioni di forte autocontrollo, dà un minimo di maggiore spazio alla applicazione dello stato di necessità. Naturalmente allo stato di necessità non può fare ricorso né il soggetto che abbia dato volontariamente causa allo stato di necessità, colui quale abbia incendiato una casa non può invocare lo stato di necessità nella quale si trova per colpire qualcuno al fine di salvare, né allo stato di necessità posso fare a quello coloro i quali sono professionalmente impegnati ad esporsi a rischi per la salvezza di altri, come i bambini, come i del fuoco, come cioè tutti coloro, gli infermieri, coloro i quali hanno professionalmente un dovere di tutelare gli altri correndo dei rischi personali. Non posso invertire il rapporto per salvaguardarsi dai rischi professionali contro i beni propri di questo tipo. Ed infine è necessaria la proporzionalità, esattamente come nello Stato di legittima difesa e, come possiamo dire, anche con maggiore rigore, in quanto evidentemente se in una situazione limpida di legittima difesa si richiede una coerenza, una congruità tra gli interessi che vengono coinvolti, a maggior ragione deve avvenire in una situazione meno limpida, quale quella dello Stato di vorrei aggiungere, per concludere questa parte, che sotto il profilo soggettivo non soltanto queste cause di giustificazione hanno il loro senso quando esistano oggettivamente, ma anche quando siano supposti, se io posso ritenere di essere in un caso di rinuncia, anche se non è vero, ma ho preso una valigia, posso ritenere di versare in uno stato di necessità, posso ritenere di esercitare il mio diritto a adempiere il mio dovere o di dover fare uso delle armi, posso sbagliarmi e tuttavia ritenere soggettivamente l'esistenza di una causa di giustificazione. Il mercato opera come scriminante questa mia falsa supposizione, ma non sul terreno oggettivo della liceità o illiceità, ma sul terreno soggettivo del loro, di cui parleremo nella lezione di venerdì, cioè nel senso che il soggetto si sia sbagliato e abbia esercitato un'attività illecita ritenendola invece lecita, scriminata dal diritto. Se però ciò avviene per imprudenza, per errore dovuto alla mia leggerezza, io non posso fuggire ad una responsabilità a titolo di comune. E analogamente avviene per quello che si chiama l'eccesso colposo, cioè quando io mi difendo in misura eccessiva, sproporzionata o nello stato di necessità, eccedo il limite della necessità, anche qui se ciò avviene per colpa, così normalmente per avere indurevolmente, leggermente valutato la situazione, rispondo, ma rispondo soltanto a titolo di conferenza. Thank you.